Ah, sì? Sì, è nuova. Ecco, stava dicendo così adesso.
Allora, noi l'educazione finanziaria in Italia manca, secondo me, il motivo principali sono due. Il primo è che siamo stati una bot economy. E quindi il fatto di avere i titoli di Stato che davano rendimenti molto elevati nel passato, tutta una serie di persone si sono poco informate perché andavano in banca, rinnovavano il bot CCT e quindi questa cosa semplice. E l'altra cosa, noi abbiamo un welfare particolarmente sviluppato e quindi le persone che vanno in pensione, anche se poca, prendono la pensione, non si sono mai dovuti preoccupare di come la pensione veniva costruita. E questo invece è totalmente diverso negli altri paesi, soprattutto nei paesi anglosassoni, dove mi devo preoccupare di avere qualcosa per gli ospedali. Cosa, ad esempio, noi abbiamo assunto dei ragazzi americani e uno di questi ragazzi purtroppo ha avuto un problema ed è andato in ospedale, gli hanno fatto tutto gratis. E negli Stati Uniti avrebbe speso tra $400,000 per lo stesso problema. La pensione americana, ogni persona in America deve dedicarsi un po' a come costruire la sua pensione. Qua noi 65 anni cerchiamo di mettere i remi in barca e speriamo che l'INPS vada avanti.
Quindi, se la domanda, vediamo un po', perché guardo, la gente ha paura di arricchirsi e poi invidia i ricchi? Perché ha paura di...
Ma allora, secondo me gli italiani non hanno paura, anzi amano, amano i soldi e odiano i ricchi.
Perché?
Perché secondo me noi viviamo in un paese dove ci sono tante culture contrastanti, quindi c'è la cultura, diciamo, comunista da una parte, la cultura cristiana dall'altra, riceviamo messaggi misti dove non è giusto avere di più, bisognerebbe, oggi sentivo un ragazzo che diceva che bisognerebbe togliere le case, le banche, le assicurazioni, darle ai poveracci, e questa cosa non si rende conto dell'impatto assurdo delle affermazioni che ha avuto. Quindi viviamo in un paese dove la ricchezza viene vista come se sei diventato ricco perché hai truffato, hai rubato al fisco o sei stato fortunato, mentre alcuni paesi hanno un approccio più calvinista, quindi il fatto che tu diventi ricco è grazie alla benevolenza di Dio, quindi ecco, questa cosa secondo me è un po' alla base, quindi la forte cristianità, quindi il denaro, lo sterco del diavolo, via dicendo, e poi una parte del paese chiaramente di sinistra che ha sempre avuto un certo approccio al denaro che è diverso da un paese solo pochi metri più in là, che è la Svizzera, piuttosto che gli Stati Uniti, l'Inghilterra, dove hanno un approccio totalmente diverso.
Ok. Lei parla dell'effetto clessidra qua, ce lo spiego un attimo.
L'effetto clessidra è noi abbiamo la fortuna, in Italia secondo me l'italiano è molto abituato a vedere il giardino degli altri sempre più verde, no? Soprattutto al di fuori, ma noi abbiamo avuto sempre una grande fortuna di essere il paese con la ricchezza media per famiglia più grande del mondo. Diciamo dei dati a memoria, gli Stati Uniti hanno una ricchezza per famiglia di meno $26,000, cioè in media una famiglia americana è indebitata per $26,000, una famiglia tedesca ha una ricchezza media di €36,000 e una famiglia italiana ha una ricchezza media di €87,000. Quindi, come vedete, gli Stati Uniti però sono il paese più ricco del mondo. Perché? Perché le aziende statunitensi sono le aziende più ricche del mondo. Quindi noi abbiamo avuto questa grossa classe media italiana che è quella che ci permette di avere un welfare distribuito, quindi di andare a scuola gratis o quasi gratis, di andare agli ospedali quasi gratis o gratis e di avere tutta una serie di servizi che nella maggior parte delle città del mondo non esistono. Quindi che cosa sta accadendo però? Che il mondo sta cambiando velocemente e quindi il modello di produzione del denaro che c'era, che faceva mio padre o che faceva mio nonno, purtroppo non c'è più, e quindi questa velocità di cambiamento del mondo sta assottigliando la classe media, che sta facendo sempre più fatica, perché se prima io ero un insegnante, mio marito era un insegnante, eravamo due, guadagnavamo un discreto stipendio e stavamo nella classe media, ora due stipendi di insegnante in centro a Milano non possono sopravvivere, perché la vita ad esempio a Milano è estremamente cara. E non potrebbero neanche quasi pagare gli affitti del centro. Quindi il centro, si sta assottigliando la classe media, e quindi la classe media sta o salendo verso la ricchezza, quindi l'anno scorso ci sono stati più 11,9% di ricchi, oppure sempre più spesso sta scivolando verso la povertà, diciamo una povertà, chiamiamola, chi era povero è diventato sempre più povero, e chi era nella classe media che un po' scricchiolava sta scendendo verso la povertà.
Una clessidra però un po' più larga
sulla parte sotto, certo, sì.
Rispetto a quella in alto non è che si ampia moltissimo.
No, si è ampiata un po', come dicevo, dell'11%, però sicuramente la parte che fa più rumore è quella sotto. Perché il fatto che molta gente sia diventata ricca o stia molto meglio rispetto a un po' di anni fa, io stamattina parlavo con un ragazzino che mi fa: guarda, io Alfio c'ho un problema, devo pagare 4 milioni di euro di tasse, non so come fare, cazzo. Mm-hmm. Perché gli ho detto: di pagare 4 milioni di euro di tasse vuol dire che hai guadagnato 12 milioni di euro. Mi fa: eh sì, perché ho fatto delle cose con i bitcoin e ho lanciato tre cose di successo quest'anno e ho guadagnato 12 milioni di euro. Quindi ci sono un sacco di persone che stanno facendo delle performance gigantesche in tanti settori, sia normali, tipo ad esempio le persone che sono uscite prima fanno mattoni in canapa e quindi hanno questa tecnologia e loro stanno crescendo in un settore tradizionale che è quello dell'edilizia, sì, con delle cose specifiche, e poi ci sono invece persone che sono in difficoltà. Perché? Perché quando il mercato diventa competitivo, cambia il modello adesso è sempre più digital, loro ad esempio vendono tanto online le cose e chi sono i loro clienti? I clienti sono i vegani, i fisioterapisti, okay, persone che vogliono le case fatte in un certo modo e sono disponibili a spendere di più per i mattoni, diciamo, più salutari rispetto. Quindi questa cosa secondo me impatta molto, è molto interessante dal punto di vista.
E qual è questo atteggiamento giusto per raggiungere la libertà finanziaria?
Beh, intanto cominciare a pensare che esistono delle regole precise. La libertà finanziaria è una materia, come altre materie. Negli Stati Uniti ci sono intere parete di libri sull'educazione finanziaria e ci sono delle regole precise. Quindi una di queste regole, ad esempio, è capire qual è la propria situazione finanziaria, come funziona il denaro, come funziona il cash flow, il patrimonio, perché molte persone sono focalizzate nel guadagnare 100 euro in più, 200 euro in più, però la realtà non è importante quanto guadagni, ma quanto ti rimane, e poi con quella roba che ti rimane che cosa ci fai. Quindi il modello della libertà finanziaria è quello di dire: guarda, devi dividere intanto le entrate in due tipi, le entrate quelle considerate lineari, cioè io dedico del tempo e guadagno dei soldi, con le entrate che vengono chiamate automatiche, cioè io creo qualcosa che poi mi continuerà a generare delle entrate indipendentemente dal fatto che passa, sì, del tempo. La classica entrata automatica è l'affitto, ma ormai con internet, cioè ci sono centinaia di migliaia di entrate automatiche. Diverso
anche fidarsi a un broker o un trader.
Allora, noi siamo contro l'affidarsi a terzi, va proprio contro la libertà finanziaria. Io mi affido a terzi solo quando so cosa sto facendo. Quindi vado da una società, compro un fondo, compro uno strumento finanziario quando so che cosa faccio. Allora sono educato, capisco quali sono i costi, capisco quali sono i rischi, e allora a quel punto posso fare una scelta adeguata, perché sennò si tratta di demandare la mia responsabilità sul denaro a un terzo, che comunque poi rimango responsabile.
Ho capito. Bene, il cerchio della strategia cos'è? Quello che usa nei corsi, visto che c'è un cerchio della strategia.
Ma no, forse si riferiva a questa cosa qua sulle aziende.
Sulle aziende.
Sì, no, io credo che le aziende... Una chiaramente delle entrate automatiche è la creazione di aziende, dove poi una volta fatta fatica io non ci lavoro più e l'azienda continua a generarmi dei redditi.
Questa cosa è la portata di tutti o quali sono le caratteristiche?
No, allora tutte le cose sono a portata di tutti, perché far soldi è solo una questione di testa e non né di ambiente sociale né di laurea né... No, purtroppo la formazione classica, che è quella da dove vengo io, laurea in economia...
Dove?
In Cattolica, poi ho fatto l'assistente in Cattolica con il professor Marco De Marco in informatica. Io pensavo che quella cosa lì mi servisse per far soldi, per diventare, diciamo, libero finanziariamente, ma poi ho scoperto che questa cosa in realtà non serve a niente, è l'esperienza, diciamo, di strada di chi ha già ottenuto la libertà finanziaria che ti permette poi di poter a tua volta...
È cattolica da fare, ma come mai quelli bocconi invece trovano sempre sicuro, o è un mito, no?
Ma no, credo...
posti prestigiosi, no? O no?
Ma intanto, secondo me, allora posso dire che vabbè, il mio CEO è della Bocconi, quindi sicuramente è un posto prestigioso perché guida un'azienda quotata. Però secondo me i bocconiani hanno una serie di vantaggi rispetto a quelli della Cattolica. Il primo è che esiste un'infrastruttura, diciamo, io sono della Bocconi, anche tu sei della Bocconi, c'è una specie di riconoscimento, è come quelli di Harvard o quelli di Princeton. Sì. E quindi a parità probabilmente, e la Bocconi secondo me è un terreno fertile per tutta una serie di cose legate al management, ma non ha niente a che fare con la ricchezza.
No. Ma com'è iniziata la sua attività?
Allora, la mia prima cosa che ho fatto, chiaramente non avendo soldi per fare l'università, ho aperto una piccola aziendina per fare software, quindi ero bravo col computer e l'unico modo che avevo per guadagnare. Avevo 19 anni, finito le superiori, quindi stiamo parlando di 26 anni fa. Quindi
cosa che adesso è più difficile, però. Cioè,
assolutamente.
Adesso
facile.
Si può fare tranquillamente anche oggi.
È super facile.
Trovare clienti, come si fa in Bardone?
È sempre facilissimo, perché oggi purtroppo l'online... Stamattina stavo guardando un nuovo ragazzo che è entrato nel mio settore della formazione. E nell'arco di poco ha creato un piccolo impero di formazione. E purtroppo, essendo l'online molto... La ragazza che aveva visto davanti, che è venuta qua a chiederci un consiglio, lei fa il personal trainer e vuole diventare il guru dei personal trainer per fare un suo programma di allenamento. E prima il personal trainer guadagnava 30 euro l'ora. E l'ultimo, uno dei miei personal trainer, adesso non c'ho qua il libro, l'ultimo dei personal trainer che è venuto a fare i corsi a me guadagna circa 100.000 euro al mese.
Ma questo è un talento su cui sento o un'abilità acquisita?
No,
questo
è una strategia specifica, abilità acquisita, sudore, studio e una metodologia.
Non è un talento?
No.
Cioè, allora chiunque può creare quello che ha creato lei?
Assolutamente sì. E questa è la mia convinzione, certo. E io credo che noi siamo tutti uguali, e siamo uguali, l'unica cosa che cambia è il software che c'è dentro la nostra testa, perché è chiaro che se io sono nato a Milano da una famiglia ricca ho delle agevolazioni rispetto ad Alfio Bardolla, che è nato in cima a una montagna da una famiglia povera. Però che cosa succede? Più passa il tempo, più queste differenze in qualche modo si appiattiscono, perché poi è la tua responsabilità che cosa ci fai col tuo tempo. Perché abbiamo tutte e due 24 ore. Ma perché io divento ricco e l'altro rimane povero? Perché io nelle mie 24 ore faccio delle cose diverse rispetto alle 24 ore dell'altra persona. La mia capacità di gestire la paura, il rischio, l'avidità, il coraggio nel dover fare delle scelte che a volte sono difficili, quello fa la differenza. E quelli sono tutti soft skills che possono essere acquisiti da tutti.
Dipende anche dal carattere?
Allora... La risposta è sì, ma il carattere si può formare, cambiare, crescere, imparare, dicendo. Quindi assolutamente.
Però
sì.
19 anni nessuno gliel'ha insegnato.
No, purtroppo no.
E come hai fatto a farlo allora?
Facendo un sacco di errori, pagando il prezzo di chi fa gli errori e via dicendo. Quindi l'unico modo che hai per imparare è sbagliare. La mia abilità, diciamo, che sono uno che sbaglia velocemente e sbaglia più di tanta altra gente, quindi il mio tasso per imparare è più veloce magari di altri. Se le devo dire un mio vantaggio è che non ho paura di sbagliare e che non ho paura di ripartire da zero. Esempio sulle criptovalute, in questo momento è la cosa che domina, sono stato il primo in Italia a fare un corso sulle criptovalute e ho riempito una sala. Quindi, e per fare un corso sulle criptovalute ho dovuto aprire conti correnti, sbagliare, perdere soldi, capire quali sono le criptovalute che vanno bene e quali sono invece le fuffe. E non tutti sono disponibili a mettere dei soldi sul tavolo, perderli e acquisire esperienza in questa cosa. Poi io sono stato avvantaggiato perché mi sono passato la internet economy, sono capace a fare trading cambia un po' la tecnologia, ma poi i principi sono uguali.
Ma se uno non ha soldi, come fa a partire senza soldi o pochissimi?
Allora,
facciamo finta che abbia 1000 euro sul conto, 5000.
Allora, il problema secondo me non è i soldi, perché no. I soldi, cioè se lei mi riprende, se lei mi prende, mi porta in Brasile, mi toglie il portafoglio e mi toglie la carta d'identità, quindi niente accesso al credito, nessuna relazione, ritorno ricco velocemente. Perché? Perché la ricchezza sta nella testa, non nei soldi. Quindi la prima cosa, ad esempio, che cercherei di fare se avessi pochi soldi è imparare tutto quello che è sul mercato digitale, quindi tutto quello che ha a che fare con internet marketing, comunicazione, perché in questo momento sono le professioni più pagate. Non so se lo sa, un softwareista blockchain guadagna 250.000 euro l'anno, quindi uno che fa i programmi per la blockchain, quindi, e non si trovano, quindi a trovarne, quindi se fossi un ragazzo mi focalizzerei su tutto quello che è digital, su tutto quello che ha a che fare con la vendita, quindi con la capacità di vendere, comunicare, via dicendo, e ci sono migliaia di cose che posso fare anche da 1000 euro, dal network marketing in avanti. Quindi ci si può creare una rendita entrando in un'azienda seria, di quelle grandi, di network marketing, ad esempio. Questa cosa è subito accessibile, mi permette di imparare un mestiere che è soprattutto un mestiere di vendita, e quindi questa cosa poi a un certo punto mi crea quello che vengono chiamate entrate automatiche.
Anche se ha 50 anni questo è possibile, non solo ragazzi.
Ah, anzi, sì, assolutamente. Cioè, io ho una struttura di network marketing che conta circa 8.000 persone, e di queste 8.000 persone c'è una grossa quantità che sono tra i 40 e i 60 anni. Anzi, il problema è, ma io a 50 anni c'ho voglia di mettermi in gioco, c'ho voglia veramente di sporcarmi le mani, perché le persone ricche sono disponibili a fare cose che i poveri, la classe media, non sono disponibili a fare.
Allora, cioè, lei sa che i miliardari sono 2045.
Sì.
Quindi è un numero molto basso. Lei sì. Perché non è tra i 2045?
Beh, intanto perché sono nato in un paese, diciamo, un po' più svantaggiato da questo punto di vista. Però diciamo che non sono al miliardo di euro, ma non sono neanche ai 10 milioni di euro. Quindi sono in una fascia, avendo appena quotato la mia azienda, una parte del mio patrimonio è pubblica, e quindi solo la mia azienda quotata vale tra i 30 e i 40 milioni tra azioni e opzioni.
Ma i miliardari come fanno ad arrivare al livello del miliardo?
Allora, tipicamente secondo me sono quasi sempre società quotate in borsa, e sono quasi sempre società che danno un grande valore a un sacco di gente. Quindi la capacità di dare valore a tanta gente è la caratteristica principale. Se vogliamo guardare, Bill Gates ha creato un software e ha trasformato i computer in una cosa normale. Warren Buffett ha investito in un sacco di aziende che danno un sacco di posti di lavoro, e quindi ha fatto guadagnare un sacco di persone, ma nel contempo ha sviluppato un sacco di aziende. Se vuole, Zara ha aperto locali e impatta su milioni di persone. Quindi l'impatto su milioni di persone, secondo me, è l'abilità principale. Richard Branson, col quale ho una relazione d'amicizia, siamo stati, adesso mi ha invitato l'anno scorso, ero a casa sua a Necker Island, l'anno prima ero con lui la sua riserva in Sudafrica, e Richard è uno che impatta su milioni di persone, quindi avere l'impatto su milioni di persone accelera quello, la capacità di diventare.
In Italia solo sono 19, mi pare.
Sì.
Così pochi.
Perché è difficile. Le faccio un esempio.
Cosa hanno fatto per essere tra i 19? Poi sappiamo, beh, chi sono i primi in assoluto, Leonardo Del Vecchio, poi andiamo avanti.
Sì, ma perché impattano su milioni di persone? Leonardo Del Vecchio vende milioni di occhiali, impatta su milioni, Ferrero impatta su milioni di persone. Berlusconi, se fosse negli Stati Uniti, probabilmente sarebbe ancora più ricco. Perché? Perché lui impatta solo sull'Italian speaking market, e quindi il fatto già di essere italiani, noi abbiamo un impatto su 60 milioni. Io su 60 milioni faccio corsi, l'ultimo mio corso aveva 2500 paganti. Tony Robbins, che impatta invece su 1.200.000.000 di persone English speaking, l'ultimo corso ha avuto 10.000 persone. Quindi adesso non è che voglio paragonarmi a Anthony Robbins, che è il dio nel nostro settore, però il mio impatto è su 60 milioni, il suo impatto è su 1,2 miliardi. Quindi noi impattiamo su un ventesimo in meno di gente che parla italiano. Quindi su dove siamo bravi, su dove l'Italia non deve parlare e impatta, quindi tutto quello che ha a che fare col food e quello che ha a che fare con il fashion.
Quindi dipende anche dal settore di mercato?
Beh, è chiaro che il settore più è scalabile e più è facile diventare miliardari, perché più è facile impattare su milioni
nella
di persone.
Nella formazione no.
Nella formazione purtroppo, sì. Ma secondo me fare in modo che la mia azienda arrivi a valere 500 milioni di euro, secondo me è un traguardo che nei prossimi anni sicuramente cercherò di raggiungere.
Quindi quali sono 5 caratteristiche che hanno i miliardari? Quali sono, per esempio? Leggiamo le 5.
Ma allora, intanto le racconto io, qualche miliardario sì. Vero l'ho conosciuto da Renzo Rosso, Richard Branson, cioè, ci ho passato del tempo insieme, e poi quello che faccio è cercare di capire, non ci sono solo i miliardari, ci sono anche quelli che hanno i 200, 500, 300 milioni, che okay. Poi a un certo punto magari si sono stufati. Ne vado a incontrare uno appena fra un attimo, che adesso è tutto concentrato sul give back, cioè sul restituire quello che ha ricevuto in tutti questi anni. E ha creato un programma che si chiama B-Heroes, lui si chiama Fabio Cannavale, e Fabio è una persona incredibile, e lui probabilmente non gli interessa più aggiungere, cosa gli cambia aggiungere 100 milioni di euro? Non gli cambia niente, invece probabilmente impattare su un sacco di persone e migliorare l'Italia, migliorare l'ecosistema imprenditoriale, quello ha un grande impatto. Allora, quali sono le caratteristiche? La prima sono persone produttive, cioè hanno rispetto del loro tempo e sono molto organizzati, sono molto pianificati e fanno quelle cose che vengono chiamate ultra high money value, cioè ci sono cose che tu puoi fare che ti tengono occupato ma non portano veramente denaro. Invece quello che ho visto è che le persone ricche fanno cose ultra high money value, ad esempio io posso creare un nuovo corso oppure quotare la mia azienda in borsa. Creare un nuovo corso, bello, carino, ma non è ultra high money value. Quotare la mia azienda in borsa, il giorno dopo avevo 30-40 milioni di euro.
Per fare quello bisogna avere già un bel capitale, però, per quotarla in borsa.
Bisogna, no, ci sono tante aziende che sono andate senza capitale per essere quotate in borsa, perché avevano magari una bella idea, però secondo me ci vuole reputazione per quotare una cosa in borsa, e quello è più importante secondo me del capitale, perché il capitale si trova, la reputazione è un po' più difficile tra virgolette a trovare. La seconda caratteristica è che sono persone che realizzano i loro sogni, cioè tanta gente gli avrà detto ma no, ma è difficile, ma non ce la fanno, a loro non gli interessa. Noi li chiamiamo, devo cercare un termine più educato, però tecnicamente gli unfuckable, cioè quelli che non gli interessa niente l'opinione degli altri, loro hanno il loro obiettivo e vanno avanti per il loro...
giudicati.
No, spregiudicati no, non li ho mai trovati, anzi li ho sempre visti molto attenti alla gestione del rischio. No, però molto per dire questo è il mio obiettivo, io vado avanti sul mio obiettivo. Voglio fondare la compagnia aerea, voglio fare la Virgin Active, mi metto lì e mi impegno per ottenere quel risultato. L'altra cosa che ho visto è che sono quasi sempre one things, cioè sono concentrati per molto tempo su una sola cosa. Quindi voglio fare questo obiettivo, si mettono lì, boom boom boom, e martellano finché non ottengono quel risultato, e poi magari si spostano da un'altra parte. Sono degli eccellenti venditori, eccellenti, perché lei mi prenda chiunque di quelle della top list, si siede lì e sicuramente sono in grado di venderle.
Ma lei è un eccellente venditore?
No, credo di essere un buon venditore, perché se fossi eccellente sarei...
Però non è da tutti?
È da tutti... Bisogna sviluppare le capacità. Io ho la convinzione che tutte le persone possono diventare Valentino Rossi. Il problema è che per diventare Valentino Rossi, uno, devo nascere in un ecosistema che permette di diventare. Quindi se nasco insieme alle moto, se mio papà era un campione di moto, se io quando sono nato mi sono venuti a prendere in moto, la prima cosa che ho sentito è il rumore di una moto, chiaramente quello è un ambiente che favorisce. Poi ci vuole... il mettersi lì e impegnarsi, studiare. Se hai letto il libro di Agassi, Open, nel libro di Agassi non è diventato il numero uno al mondo a caso, lui è stato impegno, sudore, fatica, anni
Di... Lei è nato in un ecosistema economico?
No, il mio, io purtroppo sono nato in un ecosistema povero, ho dovuto creare e venire a Milano, cercare di crearmi il mio ecosistema e nonostante le avversità sono riuscito poi a crearmi il mio...
E gli altri suoi compagni di corso no però?
No, non conosco nessuno, perché qualcuno ha fatto la scelta più facile. E io dico sempre una cosa, che se fai le cose facili poi hai la vita difficile, e invece se fai le cose difficili a un certo punto poi hai la vita facile. Che cosa è successo? Io ho finito la scuola, mi è stato offerto il posto di andare a lavorare a Popolare di Sondrio, però ho scelto la scelta difficile, cioè creare un'aziendina, fare il programmatore, guadagnare 4 soldini, iscrivermi all'università cattolica, venire a Milano, trovare la casa, avere i problemi da pagare l'affitto, mangiare a Milano, perché mio papà faceva capostazione e quindi vivere a Milano per me era particolarmente costoso. La fatica, il fatto di essere soli, tutte queste cose che i miei compagni di scuola non hanno vissuto. Ora, io dopo 20 anni ho ottenuto un certo risultato e posso permettermi una serie di vacanze, una serie di auto, una serie di cose, che una casa particolare che i miei compagni di scuola non si possono permettere, perché loro prima hanno fatto la scelta facile e adesso magari avranno una vita difficile. Io ho fatto una scelta difficile e adesso ho una vita più facile. Ma anche semplicemente il fatto, per ritornare, che la persona ricca fa le cose che devono essere fatte anche se non ha voglia, anche se è stressato, anche se c'ha paura, anche a volte ci sono delle cose che devi fare per forza e ti devi mettere lì a farlo. Le faccio un esempio: il weekend scorso io potevo anche non andare ai miei corsi, sì, ma non avevo nessuna voglia di andarci, perché dopo che fai tanti corsi durante l'anno, a volte hai bisogno anche di staccare il sabato e la domenica, sì. Però
adesso non tiene più i corsi, no?
Allora io tengo solo i corsi grandi e poi dopo abbiamo una trentina di persone che lavorano con noi, che vanno loro sul palco, e ognuno è specializzato, perché se tu hai bisogno di un avvocato specializzato in diritto, di un certo immobiliare, è inutile che tengo la parte, anche se io lo conosco, è inutile che tengo la parte, o se hai bisogno di un commercialista che fa la parte sulla protezione del patrimonio. È abbastanza.
Ma questi corsi di massa poi non riuscite a seguire le persone singolarmente?
Assolutamente sì. Sennò cioè noi abbiamo i corsi di massa e poi dopo abbiamo dei corsi verticali. Sui corsi verticali vengono seguiti anche individualmente. Abbiamo un programma di coach, quindi abbiamo una trentina di coach che seguono, chiaramente non 2500 persone, ma alcune centinaia di persone che si iscrivono. Le altre magari decidono di fare da soli o decidono che vanno avanti a fare altri corsi e magari non vogliono essere seguite individualmente.
Ok, manca la quinta caratteristica dei miliardari?
Allora, secondo me non mollano. Molto spesso le persone mollano prima del risultato e mollano prima che ci sia effettivamente il risultato, e purtroppo nelle cose nuove c'è sempre l'effetto che si chiama effetto uccello, cioè quando un uccello parte da un albero c'è un momento in cui c'è una discesa per poi riprendere quota e volare. Bene. Molto spesso le persone cercano di fare una cosa nuova, non si sentono ok, sbagliano, il fatto che sbagliano non li fa sentire ok e allora smettono e quindi non prendono l'esperienza degli errori, non vanno avanti perché sono convinti che quella cosa possa ottenere risultati, non accumulano abbastanza esperienza per poi riprendere il volo e ripartire.
Fantastico.
E purtroppo tutti quelli che sono diventati tra virgolette ricchi è perché hanno creato un sistema che gli permettesse di farlo.
3 parole per definire il suo brand?
Ma allora, il nostro brand intanto è sicuramente un brand forte nella formazione e vorremmo che fosse anche forte al di fuori, quindi un po' più. Quindi la seconda cosa, ci piace poter aiutare le persone a sognare. Purtroppo siamo in un mondo dove se io ho un sogno gli altri cercano di tirarmelo un po' giù. Perché se io lo raggiungo allora vuol dire che io non sono abbastanza. E questa cosa, il fatto di venire in un'azienda dove è possibile sognare una vita migliore, una vita di qualità, perché poi alla fine i nostri clienti non è che vogliono diventare tutti ricchi, i nostri clienti vogliono una miglior qualità di vita. Molto spesso sono persone che hanno già ottenuto successo in altri settori, che decidono di dire no, basta, questa non, cioè, lavorare in quel settore non è più una cosa di qualità, voglio avere più tempo per me, per stare con la mia famiglia. Ne abbiamo centinaia di casi, però giusto per raccontargliene uno, la bancaria che rimane incinta e dice ma io non voglio tornare in ufficio, io voglio stare dietro mio figlio e poter stare a casa. E questa cosa non vuol dire diventare ricchi, vuol dire cambiare la qualità della propria vita.
Ma se questa bancaria si mette in proprio a 50 anni, come fa a trovare ad esempio dei clienti avendo fatto un corso, ad esempio,
ma in quel caso l'essere... No, in quel caso lei diventa
inflazionato, no?
Sì, però non è il nostro settore.
Ma come fa a trovare? Dica tre consigli per trovare dei clienti.
Ma il primo, il primo consiglio è diventare bravi sul digital.
Quindi solo col digital possiamo trovare clienti?
No, però sicuramente è un'accelerazione, perché il digital ormai con pochi soldi mi permette di diventare mainstream e di catturare più persone magari di una sera, di una seconda serata sulla Rai. Quindi il digital sicuramente ha rivoluzionato e democratizzato l'accesso alla clientela. La seconda cosa sicuramente creare un processo di vendita. Molto spesso le persone non hanno proprio l'idea del processo. In questo caso il processo è: devo fare marketing, devo generare lead, il lead è il nome, cognome, numero di telefono, e poi devo vendere. Quindi se non ho un processo strutturato, molto spesso le persone sono bravi formatori di PNL, sì, ma poi sono scarsi imprenditori. Quello che invece credo di essere io, Roberto Re, le altre persone della formazione che hanno aziende di dimensioni più grosse, è che siamo magari dei bravi trainer, ma soprattutto siamo dei bravi imprenditori nella formazione, che sono due cose diverse.
Quello si impara?
Assolutamente, ma
non,
sì.
Non ai suoi corsi, però.
Non ai miei corsi. Noi spieghiamo cose legate al denaro, quindi spieghiamo alle persone come dovrebbe essere la loro psicologia sul denaro, come poi dalla loro psicologia metterla in pratica, quindi come si investe in immobili, con soldi e senza soldi, come si investe in borsa, come si creano aziende da zero o si fa quello che viene chiamato lo scaling up, e last ma not least, come si generano royalties. Adesso ad esempio a febbraio ci sarà un prossimo corso di Jesse Dubeck, che è il numero uno al mondo nel come vendere online su Facebook, e tutti i grandi della terra vanno da lui a fare corsi, ed è lui che gestisce i grandi.
Come si acquista un immobile senza soldi?
Un immobile senza soldi, ma si chiama cessione di compromesso tecnicamente, e ci vuole tanta conoscenza tecnica e zero soldi. Perché? Le faccio un esempio banale. Supponga che ci sia qualcuno che ha una casa che sta andando all'asta, e questa persona non ha pagato il mutuo per mille motivi. A volte sono motivi, nel 99% dei casi, diciamo, sono persone un po' furbette, c'è l'1% invece sono veramente persone in difficoltà. Il furbetto che sa che per 7-10 anni quella casa non andrà mai all'asta, che cosa ha fatto? Ha usato la piega del nostro sistema giuridico per dire vabbè, io faccio un mutuo, poi dopo rimarrò in quella casa, creando un danno economico gigantesco, perché non paga l'affitto, non paga il mutuo, ma non paga neanche le spese condominiali. Quindi, quindi io posso andare da lui e dirgli guarda, ho visto che tu hai questo problema, se vuoi te lo risolvo. Vado io a parlare con la banca, mi faccio dare una delega, vado dalla banca e gli dico banca, ti deve 100.000, dai, facciamo una cosa, ti do 60.000, sei d'accordo? E la banca...
E come gliela dà 60.000 se non c'è una soldi?
Aspetta, faccio finire.
Ok.
Dopodiché torno dal nostro amico e dico, ho trovato un accordo con la banca, vendiamo la casa. A questo punto trovo un acquirente che mette i 60.000, i 30.000 magari li dà a me, quindi l'esecutato ha il vantaggio che sarà pulito e non avrà casini, magari guadagnerà qualche soldino. Okay. La banca ha il vantaggio che avrà i soldi subito, e io ho il vantaggio che ho fatto un'operazione no money down, quindi senza denaro. Ecco, questa cosa che...
Intermediazione allora con questo...
No, si chiama cessione di compromesso, cioè io faccio il compromesso con lui a comprare la casa al valore dei debiti, e poi vendo la casa al valore dei debiti.
La prima cosa è trovare questo personaggio allora.
Trovare l'acquirente, sì. Come però...
Come faccio? No, trovare quello che è quel 99% furbetto.
Ah no, ma è abbastanza semplice. Ci sono i portali internet dove ci sono tutti gli immobili all'asta. Dentro lì, ad esempio, ci sono i nomi.
Sì. Contatto quello che mette il mobile all'asta.
Sì, quindi uno dei nostri corsi, che è quello di stralci, insegniamo proprio questa cosa: come contattare la persona a fare uno stralcio più o meno da un 40% di margine. Quindi vuol dire che se io la casa penso di venderla a 100.000, la devo comprare tutto pagato a 60, non più di 60.000.
Quindi sono riuscite persone che hanno fatto questo corso?
Ci abbiamo centinaia, abbiamo le gruppi Facebook dove ci sono centinaia di persone che fanno, ma anche cose più semplici, no? Compro la casa da 200 metri che ormai magari è difficile e la fraziono in 6-7 appartamentini o in 3-4 e la rivendo a pezzettini più piccoli, quindi ci sono migliaia di opportunità. In questo momento quello che sta andando molto è il rent to rent, cioè individuare degli immobili che affitto, poi o li divido in stanze o li affitto su Airbnb giornalmente. Questa cosa vediamo che c'è un sacco di gente che sta avendo un grosso successo.
Bene, allora diciamo, cos'è il denaro per lei? E hai anche poi l'altra domanda, cos'è il successo per lei?
Allora, il denaro per me è un mezzo, è energia, nel senso che l'energia che puoi mettere in pista, più denaro hai, più puoi mettere in pista energia per fare cose. Quindi non ho purtroppo un attaccamento al denaro, nel senso che io sono uno che investe, che fa sempre cose nuove, che investe su se stesso, ma investe anche nell'azienda, nelle persone. Quindi per me questo è proprio il mettere in moto cose nuove, imparare nuovi skills, via dicendo. E Micio, l'altra domanda era?
Cos'è il successo per me?
Ah, il successo è cercare di raggiungere i propri sogni, nel senso che secondo me uno deve avere un po' di sogni, un po' di obiettivi, e il successo è sapere che sto andando in quella direzione. Magari non li raggiungo tutti, però se mentre cerco di raggiungere godo sulla strada e ho degli obiettivi abbastanza specifici, poi magari alcuni li raggiungo anche.
La mission sua?
La mission è quella, allora diciamo che ce ne sono due, no? Quella personale e quella aziendale. Quella personale è una cosa abbastanza specifica, perché è dare e ricevere amore ed avere di più per poterlo dividere con gli altri. Fantastico. Quindi questa è la mia mission personale.
A lei piace quindi rischiare, fare cose nuove?
Allora sì,
investire su cose nuove, su se stesso.
No, io sono una, penso di essere uno degli italiani che spende di più su se stesso in assoluto.
Quindi, ti piace investire per avere delle attività nuove, delle cose nuove che poi le possono dare?
Sì, sia imparare cose nuove, sì. Quindi io faccio corsi e investo una quantità industriale di soldi, sì. Corsi di tanti tipi, non solo, adesso chiaramente è il momento delle criptovalute e quindi sono appena andato a New York a cercare di capire come funzionano.
Sì, qui sono in first class sempre in first class.
No, in business, perché non c'era la first quando sono andato a New York. Però va bene uguale, la business della Emirates era comunque bella. Quindi in questo momento è lì, ma poi ci sono invece aspetti personali, quindi una parte legata. In questo momento sto cercando di imparare cose legate al mio corpo per migliorare le mie performance fisiche, quindi perdere peso, avere più energia.
Giocare meglio a golf.
Giocare meglio a golf anche se purtroppo il golf non mi appassiona, no, non tantissimo, però è comunque uno sport bello, ma non mi ha fatto...
Farebbe delle cose nuove per la sua azienda, cioè che magari che non ancora fa.
Ah, assolutamente, io sto facendo un sacco di cose nuove, sì. Questa è un'azienda che ha un DNA...
Quindi disponibile ad accogliere delle idee anche nuove, giusto?
Assolutamente, sì. Ma noi stamattina eravamo proprio in conference con un ragazzo della Tasmania che vive là, che ci ha proposto delle cose nuove e assolutamente stiamo cercando di prendere le sue idee e di montarle. Ma ad esempio una cosa nuova per noi importante per il 2018 è l'internazionalizzazione. Abbiamo appena aperto gli uffici a Madrid, abbiamo aperto a Londra... E quindi questa cosa sicuramente.
Okay. Adesso finiamo la registrazione.